E allora buonasera, bentrovati e bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. E benvenute e benvenuti ad Entropia Massima. Un saluto soprattutto a chi ci sta ascoltando dal carcere. E allora ecco, dopo la nostra sigla siamo pronti per cominciare una nuova puntata del ciclo tecnologico, quest'anno dedicato all'estrattivismo dei dati, e oggi in particolare abbiamo un tema che speriamo vi possa interessare. Parliamo di internet. E beh, in realtà di internet ne parliamo sempre, insomma, sappiamo che questa tecnologia ci offre molte opportunità ma anche tanti rischi, e in questa trasmissione cerchiamo un po' di parlarne. Naturalmente per questi rischi qualcuno parla ci sono vari approcci. Qualcuno parla di smantellare i big tech, perché i big tech, essendo ovviamente le grandi corporation, soprattutto americane ma anche cinesi, che detengono un po' un vero e proprio monopolio, e quindi in virtù di questo monopolio hanno accumulato un potere troppo grande, che comincia a dar da parecchio tempo, in realtà, e non da poco, parecchi problemi. Altri attivisti dicono che l'infrastruttura digitale che costituisce internet serve ad aziende o allo Stato per intromettersi nella nostra privacy, visto che può sfruttare tante falle di questa infrastruttura, quindi intromissione nella nostra vita privata, limitazione della nostra libertà di espressione. Di fronte a questo vengono anche proposte delle riforme per tenere a freno queste azioni indesiderabili da parte dello Stato, da parte delle aziende, e quindi indurre le aziende, soprattutto che come vedremo hanno la proprietà dell'infrastruttura, ad un capitalismo digitale più etico. Non sappiamo quanto questo approccio possa essere valido. Sicuramente c'è del vero, e in queste riforme sicuramente c'è del buono, si potrebbe fare la differenza, ed è comunque buono che se ne parli. Ma c'è anche chi sostiene che queste critiche non colgono in realtà il vero problema di internet: la monopolizzazione, la sorveglianza, l'induzione dei comportamenti sono in realtà il prodotto di un difetto molto più profondo del sistema. Ce lo dice Ben Tarnoff in Internet for the People, The Fight for Our Digital Future, un libro che è uscito recentemente e che sta naturalmente facendo molto parlare di sé. E cosa possiamo dire noi? Siamo osservatori immersi dentro internet, non riusciamo ad avere una visione di insieme, e quindi proviamo a ragionare. Oggi lo facciamo con un gradito ospite che torna a trovarci, Giovanni Biscuolo, attivista del software libero, nonché profondo conoscitore delle infrastrutture IT, al quale subito chiediamo, ma internet è rotto by design, come dice Ben Tarnoff?
Davide, ciao, piacere di rivederti, di risentirti.
Era un po' che non ci sentivamo, in effetti, e quindi mi fa piacere anche a me.
Sì, e soprattutto a me piace parlare di questo argomento, quindi grazie per l'opportunità. Allora, mi dicevi, internet è rotto by design, è vero o no? Sì, è assolutamente vero, è drammatico, ma neanche tanto. Poi insomma cercheremo di capire perché questo mio neanche tanto. In ogni caso, la risposta breve alla domanda è sì, internet è difettoso, e lo è per come è progettato.
Esatto, quindi c'è un problema proprio di fondo, che raramente è stato affrontato, no, in modo serio, perché a un certo punto diciamo che è esploso l'utilizzo di internet grazie alla nascita del web, e spesso si fa confusione proprio tra il web e internet.
Purtroppo sì, dici bene Davide, si fa confusione. Purtroppo noto che alcune volte fanno confusione anche gli addetti ai lavori che parlano di questi problemi. e confondono il web con internet, e questa è una cosa che mi fa un po' male. Allora,
proviamo allora adesso a dirci quali sono le differenze tra
Perché sono differenti? Innanzitutto, vabbè, allora, se vogliamo definirlo da un punto di vista prettamente informatico, internet è costituita dal punto di vista informatico dai protocolli che la definiscono, cioè che definiscono come si fa a comunicare su internet. Il web è un sottoinsieme di internet. Internet non si esaurisce con il web, e internet non nasce soprattutto con il web. Internet nasce con l'Internet Protocol, IP, che successivamente è stato ampliato con il TCP/IP, TCP/IP. Insomma, adesso senza entrare troppo nel tecnico, ma fondamentalmente nasce l'IP nella metà degli anni 70, quindi internet predata, in italiano si dice anticipa il web di parecchi anni. Per cui quando noi parliamo di internet parliamo non solo del web, e quindi di tutto ciò che su internet viene scambiato attraverso il protocollo che tutti conosciamo come HTTP, e ora è molto più diffuso HTTPS, cioè la versione crittografata del web, per così dire, ma internet è anche l'email, sono le chat, è lo streaming. Ognuno di questi servizi codificato da un proprio protocollo, da un insieme di protocolli che ne definiscono il funzionamento, quindi il funzionamento dell'email e delle chat, per esempio.
E quindi le applicazioni usano questi servizi per realizzare un servizio ancora di più alto livello per gli utenti di quel servizio.
Per gli utenti, e anche solo prendendo in considerazione l'email, ancora oggi, nonostante sia stata data per morta a fasi alterne, l'email rappresenta una grande fetta del traffico su internet, e il web probabilmente in termini di banda molto di più, ma non in termini di numerici l'email non è indifferente. Ma non solo, fanno parte di internet anche quei protocolli di servizio che gli utenti non vedono solitamente, non si accorgono neanche di utilizzarli. Per esempio il DNS, Domain Name Service, che è quello che traduce i nomi che noi mettiamo sulla barra degli indirizzi del nostro navigatore in indirizzi IP, cioè il server da andare a interrogare per vedere quella pagina. Oppure ancora più in basso ci sono protocolli come il BGP, Border Gateway Protocol, che è quello che stabilisce come viene effettuato l'instradamento, il routing, dei pacchetti dei nostri dati su internet. Quindi i dati che noi riceviamo dai server web, ma anche i dati che noi trasmettiamo, per esempio con le nostre email, oppure con lo streaming in web call, che è quello che stiamo usando adesso e che mi consente di parlare con te in diretta in radio. Certo. Quindi internet è ben più ampio rispetto al web.
Allora, la cosa che ci ha un po' incuriosito nel preparare questa puntata è una affermazione di Alan Kay del 2012, peraltro vincitore dell'ACM Turing Award, un premio prestigioso,
sì.
Quindi insomma non certamente l'ultimo degli addetti ai lavori, che ha affermato in quella circostanza, ritirando il premio, che il web è stato in realtà costruito da amatori, da hobbisti, mentre invece internet è stato costruito molto meglio del web. Cosa diciamo su questo?
Diciamo che la cosa mi lascia molto perplesso. Per la precisione, si tratta di un'intervista del 2012 che io sono riuscito a rintracciare e a leggere parzialmente, devo confessare, perché è molto lunga. Ma la parte nella quale parla di internet e del web dice esattamente così: internet è stata fatta così bene che la maggior parte delle persone pensa che sia come una risorsa naturale tipo l'Oceano Pacifico, piuttosto che qualcosa costruita dall'uomo. Quando è stata l'ultima volta che una tecnologia di tale scala è anche così priva di errori? Quindi secondo lui internet è priva di errori. Il web in confronto è uno scherzo, il web è stato fatto amatorialmente. Poi leggendo il resto dell'intervista però si capisce un pochino di più che cosa intende Kay con questo, con questa sua affermazione, il web è stata fatta amatorialmente. E io mi sono domandato che cosa intende, perché? Beh, probabilmente lui si riferisce all'interfaccia, alle interfacce disponibili su web. Lui ce l'ha un po' con il browser sostanzialmente, perché lui sostiene, sono andato a fare qualche ricerca, che per esempio fa un parallelo tra che cosa si riesce ad ottenere con i browser oppure da programmi come Microsoft Word, che è molto più interattivo e funzionalità appunto più interattive, e fa anche accenno, fa riferimento anche a un software che si chiama HyperCard, che è un vecchio software per Macintosh che non è mai stato portato neanche a macOS X, che addirittura è antecedente al web, con la quale si potevano sviluppare applicazioni interattive con i media. Per cui, insomma, da quello che ho capito, Kay dice che il web è fatto amatorialmente per la sua, per il suo occhio clinico nel, con, verso le interfacce, però non giustifica invece l'affermazione che internet è fatta così bene, perché poi dopo andando a guardare un minimo nel dettaglio ci si rende conto che poi così bene internet non è proprio fatta.
Infatti il livello sottostante, no? Che appunto è internet, è l'infrastruttura su cui il web è stato costruito e quindi tutte le applicazioni web funzionano, in realtà di problemi di sicurezza ne ha abbastanza e anche radicali, direi, no?
Ne ha abbastanza e radicali. Quindi Alan Kay è il pioniere dei linguaggi object oriented ed è stato anche progettato il linguaggio di programmazione che si chiama Smalltalk, però secondo me non ha mai studiato i protocolli di rete per formarsi un giudizio equo su quello che ha detto, con
quantomeno non a fondo, diciamo, dai.
Sì, sì. Perché in realtà internet è davvero una brutta bestia, e anche le persone molto intelligenti e che si presuppongono esperte in realtà devono andare a studiare un po' per capire dove stanno i problemi e la natura di questi problemi. Per adesso mi limito a dire questa cosa qua, che tutta la sorveglianza di massa che Snowden ha denunciato dipende solo e soltanto dalla vulnerabilità progettuale, sottolineo progettuale, dei protocolli di cui ho parlato prima, per esempio BGP e DNS, e ai problemi di affidabilità, dopo ne parleremo magari un pochino più approfonditamente, delle certification authority. Grazie a queste, sostanzialmente queste due vulnerabilità, è anche poi possibile applicare le stesse tecniche all'estrattivismo dei dati e al capitalismo della sorveglianza, che è l'oggetto del vostro tema di trasmissione. Non dipende da altro. Mi viene da dire che questo risultato è la diretta conseguenza della cattiva progettazione di internet.
Beh, direi che siamo arrivati sicuramente a un bel punto e ci sta una pausa. Riprendiamo subito dopo. A me ha fatto venire in mente quello che ci stai spiegando, che l'esplosione che c'è stata nell'ultimo ventennio e che ha portato appunto queste grandi corporation a diventare i giganti dell'economia, in qualche modo è avvenuta proprio perché era possibile. Agire.
Non per caso, probabilmente.
Non per caso. Va bene, allora vi facciamo ascoltare un pezzo di B.B. King, The Thrill Is Gone. allora, sulle note di The Thrill Is Gone di B.B. King che sfumiamo, torniamo in voce per questa seconda parte di Entropia Massima. Stiamo parlando di internet insieme a Giovanni Biscuolo e siamo arrivati insomma a un punto in cui vogliamo fare un po' un'indagine un pochino maggiore. C'è un organismo, uno che diciamo detta degli standard per l'automazione, che si chiama l'IETF, Internet Engineering Task Force. Durante una plenaria a Vancouver è stato osservato che il monitoraggio pervasivo, cioè quello che, di cui parliamo in questa trasmissione sempre, rappresenta un attacco a internet, quindi si può avvenire grazie grazie alla possibilità di sfruttare le vulnerabilità di internet. E l'IETF ha iniziato a portare avanti delle azioni per gestire questo attacco. È venuto fuori che il monitoraggio pervasivo prende di mira proprio i dati del protocollo di cui diciamo, abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, no? Che serve per gestire il traffico in rete, per gestire la sicurezza di questo traffico in rete. E questi dati sicuramente sono estremamente preziosi già di per sé, quindi possono essere acquisiti, correlati con altri dati e quindi fornire ai detentori del potere di controllo centralizzato molte informazioni sulle persone. Ci chiediamo quindi, ma tutto questo è magico? Perché spesso quando parliamo di attacchi di digitale in generale c'è come l'impressione che sia tutto fatto da dei geni dell'informatica, fantomatici geni dell'informatica. In realtà non è tutto così magico, no Giovanni?
No, affatto, no. È potente, quello sì, ma non c'è nulla di magico. È informatica, è sfruttamento delle vulnerabilità di sistema, delle debolezze, ed è tutto ormai ampiamente documentato anche grazie, non solo, ma anche grazie al lavoro di Snowden. Poi l'IETF, sì, io ho seguito qualcosa di quei lavori di Vancouver, lo sanno in tanti, lo sa anche la Commissione Europea, che aveva istituito una commissione di vigilanza fin da Echelon. Echelon io lo chiamo il nonno di Snowden, cioè del Datagate, perché queste tecniche da un sacco di tempo che vengono applicate per riuscire ad acquisire in modo poco legittimo i dati di tutti, e per questo che si parla di sorveglianza globale. Quindi non c'è assolutamente nulla di magico, vengono sfruttate vulnerabilità note e carenze nei protocolli di internet, per cui una volta che loro riescono a entrare nei punti giusti, per cui è per questo che, come ho detto prima, sono molto potenti, perché per riuscire a mettere in pratica questi attacchi bisogna avere tante risorse, bisogna essere potenti, e ci sono non poche agenzie al mondo che sono in grado, che hanno il potere e le risorse per poterli mettere in pratica, e lo hanno fatto, come ben sappiamo.
Questi attacchi, quando parliamo di questi attacchi, di queste diciamo della sorveglianza, parliamo di gruppi di persone o anche di individui?
Tu dici gli oggetti della sorveglianza? Sì. Beh, parliamo anche di individui. Dal punto di vista della pericolosità sociale, a mio avviso sono molto più pericolosi le pratiche di sorveglianza di massa, però poi ovviamente queste vulnerabilità e carenze sono utilizzate da diversi regimi, io direi dalla totalità dei regimi totalitari, scusate il gioco di parole, vengono utilizzati per prendere di mira dissidenti, per prendere di mira gruppi politici non graditi e censurarli, oppure sottoporli a trattamenti poco democratici, insomma, diciamo così. Però ecco, di questo discorso quello che mi interessa sottolineare è che vengono utilizzati, quindi sia dai regimi brutti e cattivi, che dai regimi invece amici e buoni, vengono utilizzate le stesse identiche tecniche. Non si tratta di cose diverse, non è che i buoni hanno la chiave della cassaforte e i cattivi in quella cassaforte non ci possono entrare, non è assolutamente così. Attraverso le stesse tecniche si possono mettere in pratica attività di sorveglianza di massa che poi vengono declinate in tanti modi, nei paesi totalitari contro i dissidenti, nei paesi diciamo democratici contro i terroristi e contro la pedofilia, per fare due esempi probabilmente noti agli ascoltatori.
Poi sono le cose che ci raccontano per tenerci buoni, perché sempre. In realtà diciamo che anche dalle nostre parti i dissidenti non se la passano troppo bene, no?
Non se la passano per nulla bene. Io ho fatto quei due esempi perché la sorveglianza di massa spesso è in qualche modo giustificata, o meglio, le tecniche che mettono, che consentono di mettere in atto la sorveglianza di massa, sono giustificate dalla protezione dai terroristi, dai pedofili, perché c'è sempre una questione di sicurezza nazionale di mezzo. Ma nella realtà delle cose poi queste sono delle giustificazioni a volte anche un po' puerili, perché ripeto e chiedo scusa se continuo a far riferimento al personaggio e alla vicenda, ma dopo Snowden è veramente stato il punto di non ritorno di questa cosa, perché le stesse cose le si sapevano anche prima, c'erano diversi personaggi che le sostenevano, ma fin quando non sono state trovate le prove, e di prove Snowden ne ha date tantissime, venivano sempre tacciati un po' di complottismo, cose del genere. Dopo di allora, mi viene da dire, non ci sono più storie, cioè è pacifico che quelle cose sono fatte in quei termini, è acclarato, grazie.
Sì. Esattamente, ma vogliamo provare a diciamo parlare di alcune di queste vulnerabilità che vengono sfruttate proprio a vantaggio di chi può farlo, cioè di chi ha budget e anche una condotta morale per farlo, diciamo. E sapendo che siamo in radio, chiaramente non possiamo addentrarci troppo in argomenti tecnici, però qualche cosina proviamo a dirla. In genere in queste trasmissioni qualche elemento tecnico cerchiamo sempre di darlo.
Qualche elemento tecnico senza entrare troppo nel dettaglio. Per esempio, i certificati crittografici, noti anche come TLS, che sono quelli che servono al funzionamento, per esempio, del HTTPS, cioè i siti sicuri crittografati, il funzionamento è garantito dalle Certification Authority di cui abbiamo accennato prima, che sono delle società private che emettono questi file, che sono certificati digitali, e li danno ai gestori, per esempio, dei siti. È peccato che si scopre, andando a indagare un minimo, che le Certification Authority, innanzitutto, per loro è un business quello di vendere dei certificati, per cui la qualità del servizio si è degradata nel tempo con la diminuzione dei prezzi, perché si tratta di farsi concorrenza a prezzi sempre più stracciati, per cui la qualità del servizio, intendo dire proprio di verifica di chi richiede il certificato, è andata sempre scemando, e quindi non ci sono neanche le garanzie di qualità che dovrebbero offrire le Certification Authority. Ma poi non solo, soprattutto le Certification Authority sono soggette alle giurisdizioni nelle quali operano, quindi possono e quindi possono, diciamo, essere costrette a compromettere gli interessi dei clienti e degli utenti in maniera legale, oppure ci possono essere agenzie di intelligence che hanno capacità di moral suasion o pressione sulle Certification Authority per costringerle a emettere certificati falsi. Un caso eclatante è stato, per esempio, quello che è scoppiato nel 2011 della Certification Authority belga, se non mi ricordo male, che è DigiNotar, che aveva emesso probabilmente tra il 2010 e il 2011 qualcosa come 500 certificati falsi per molti siti noti, per esempio Google, Yahoo, Mozilla, WordPress e anche il Tor Project. Attraverso questi certificati loro sono riusciti a montare attacchi man in the middle, cioè si sono messi in ascolto. Per esempio, uno degli attacchi che è stato scoperto, si sono messi hanno intercettato le email di 300 attivisti iraniani e le hanno decrittate, quindi sono entrati nelle loro caselle e hanno letto le loro email in chiaro, sostanzialmente, perché tra il loro client e il server di Google si erano messi loro
nel mezzo. Quindi,
nel mezzo, avendo il certificato falso che però veniva riconosciuto come vero sia dal client, il client inviava l'email pensando di inviarla a Google, ma nel mezzo passava dei loro server che vedevano le email in chiaro, e quindi loro sono stati in grado di accedere sostanzialmente alle caselle di questi 300 utenti. Ma non è l'unica forma di attacco che si può implementare avendo a disposizione un certificato falso.
Quindi sì, è proprio la logica dei certificati che ti porta ad una vulnerabilità, perché mi verrebbe da chiederti allora qual è il modo in cui vengono scelte le certification authority e chi è che le controlla.
Certo, cioè qui si instaura un sistema appunto di autorità, perché authority, autorità che certifica qualcosa, quando in realtà poi se si va a verificare la solidità e la sicurezza dell'intero sistema si trovano un sacco di problemi. Parola chiave per chi avesse voglia di approfondire è X.509, perché questo è il protocollo utilizzato per questi certificati. Per esempio nella pagina di Wikipedia su questo protocollo c'è un elenco ben fornito di problemi noti con diverse certification authority, incidenti si chiamano tecnicamente. Per cui da questo punto di vista mi viene da dire che è ovvio, e questo è una cosa ormai risaputa tra tutti gli attivisti e vorrei che fosse proprio condivisa tra tutti gli utenti, che l'unico modo per riuscire a mantenere riservate il contenuto delle proprie comunicazioni è la cosiddetta end-to-end encryption, E2E, perché
da estremo a estremo,
da estremo a estremo, cioè io ho il certificato, so qual è il tuo certificato, mando a te la comunicazione crittografata per il tuo client di cui conosco il certificato, e quindi ho la garanzia che il contenuto della comunicazione rimanga tra noi due. E questo è per citare uno dei problemi importanti di come internet è guasta.
Okay. Quindi quando si va a delegare il trust a qualcun altro.
Tra l'altro, ecco, mi viene da dire che da questo punto di vista, siccome internet era insicura e si sapeva benissimo fin dall'inizio, okay, è stato aggiunto dopo questo strato come un rattoppo, no? Per dire, ah sì, abbiamo trovato il modo fantastico, adesso ci pensiamo noi a renderla sicura, e ci hanno messo di mezzo questo sistema qui, tra l'altro abbastanza complesso, che a me viene da dire complicato, sembra complicato apposta, no? Con certo, tutto questo sistema di certification authority, per dire ah no, ma vi diamo noi la garanzia che le comunicazioni sono crittografate, sono sicure. Beh, col cavolo che sono sicure. Poi vabbè, vorrei dare questo esempio che è un pochino più di basso livello in internet, ma questo rende l'idea di quanto sia veramente guasta nel profondo, se posso, per internet. Il protocollo BGP, che è quello che usano i router per stabilire come fanno a instradare i pacchetti, ok? La rete sostanzialmente è suddivisa in tanti prefissi, e ogni prefisso di rete è come se fosse un prefisso telefonico, permettetemi così, quello di Roma e quello di Milano di una volta, no? ogni prefisso è assegnato a un operatore, per esempio Fastweb ha il proprio prefisso, TIM, Vodafone, eccetera. Allora, ogni operatore che gestisce il prefisso può immettere in rete quelle che si chiamano le tabelle di instradamento, che sono quelle che insegnano ai router a come instradare la comunicazione. Vengono emesse proprio dai server di Fastweb, Vodafone, eccetera. Ecco, il meccanismo è talmente naif che è possibile che un router mal configurato oppure compromesso sia in grado di pubblicare le tabelle di routing false e farle accettare dagli altri router, ottenendo così il cosiddetto dirottamento BGP, cioè letteralmente sono in grado di dirottare il traffico per interi prefissi internet verso altri router che non sono in carico per gestire quel prefisso. Quindi proprio loro è come se succhiassero interi prefissi di internet verso altre le fan destinazioni, come per non fare in modo che il traffico vada perso. Poi ovviamente quel traffico lo reindirizzano poi sulle strade giuste. Ma che cosa succede nel frattempo? Che quelli che si mettono in mezzo possono ispezionare il traffico. Quindi sostanzialmente buona parte delle tattiche tecniche di sorveglianza di massa usano anche questo trucchetto per riuscire a vedere cose che normalmente non potrebbero vedere. E a proposito di questo tipo di attacco, vi racconto brevissimamente che nel febbraio del 22, quindi quest'anno, un gruppo di attaccanti ha usato questa identica tecnica per dirottare il traffico di una piattaforma di criptovalute sudcoreana, e insieme all'emissione di un certificato falso di cui abbiamo appena parlato sono riusciti a impersonare il sito, no, del fornitore di criptovalute, infettare i computer dei clienti con un JavaScript maligno, lo hanno infettato, e quindi sono riusciti a rubare ai clienti un totale di 1,9 milioni di dollari in criptovalute, corrispondente a 1,9 milioni di dollari. Questo è per darvi un esempio di come due delle tecniche di cui abbiamo appena parlato vengono usate nel concreto, perché questa è documentata, per mettere in pratica degli attacchi.
Sì, l'altra cosa che mi viene in mente parlando del protocollo BGP, quindi un protocollo di bordo, no? che funziona ai bordi di una rete, è che introduce un elemento gerarchico chiaro nella gestione della rete, sì. Per cui chi ha in mano la sua gestione di fatto può anche inibire completamente il raggiungimento di un certo sito, cosa che è stata fatta per esempio una decina di anni fa durante la cosiddetta primavera araba, quando non si riusciva più a raggiungere determinati siti che gli attivisti stavano utilizzando in quel momento per coordinarsi.
Mi permetto di dire questa cosa, questa caratteristica vale per ogni protocollo di internet, anche il DNS, insomma ogni protocollo funziona su un server che è gestito da qualcuno. Quel qualcuno lo può gestire bene o lo può gestire male, ma non solo. Quel server, quel nodo della rete può anche essere oggetto di un attacco, può essere bucato e l'attaccante può sfruttare la vulnerabilità di un altro sottosistema, per esempio di un sistema operativo, in tanti modi, per riuscire a compromettere uno di questi protocolli di cui abbiamo appena parlato. E quindi non sono solo le agenzie che implementano la sorveglianza globale a saper sfruttare queste vulnerabilità, sono anche i criminali, come abbiamo visto prima nel caso delle criptovalute.
Certo, ma a proposito di cosa possiamo fare, vabbè, lo rimandiamo magari alla terza parte della trasmissione, mi stava venendo in mente, e lo hai anche citato a un certo punto, che esiste l'onion routing, il cosiddetto onion routing, no? Quindi quello che
sì.
Il routing a cipolla, che poi è la base del funzionamento di Tor che diciamo consente una navigazione ragionevolmente anonima.
Ragionevolmente, sì, hai detto bene. Sì, hai detto bene. Allora, Tor è un'ottima soluzione per coloro che vogliono utilizzare internet, ma vogliono avere la ragionevole aspettativa di farlo in maniera anonima. Tor non è perfetto perché ma qui entreremo troppo nel tecnico, permettetemi di essere sintetico, c'è modo purtroppo di riuscire a mettere sotto attacco anche il protocollo Tor. Per farlo bisogna essere enormi, però diciamo che abbiamo già visto che ciò che si può fare in teoria poi viene fatto anche nella pratica. Però diciamo così, per l'utilizzo quotidiano da parte degli utenti normali, oggi Tor è il mezzo più sicuro per utilizzare servizi sul web e non su internet, scusate, in maniera abbastanza anonima, con la garanzia di rimanere anonimi, la sufficiente garanzia.
Perfetto, allora facciamo un'altra pausa musicale prima di chiudere con la terza e ultima parte. Adesso ascoltiamo un pezzo di Gustavo Cerati, Cosas Imposibles.
Parte de mi ser.
rieccoci in voce dopo questo pezzo. Cosas impossibles, sembrerebbero impossibili gli attacchi di cui abbiamo parlato, ma così non sono. E qualcosa vi abbiamo già raccontato, in realtà di vulnerabilità ce ne sarebbero ancora tante. Abbiamo parlato un pochino di crittografia e spiegato che a volte può far più danni no, che non avercela, no? Però forse ci siamo dimenticati un passaggio che lo recuperiamo adesso, Giovanni.
Ma sì, perché altrimenti chi ci ascolta, e alcune volte anche coloro che ti sento, quando si muove la critica, ah, ma internet è bacato fin dalla sua progettazione, ma che cosa avresti fatto tu di diverso? Beh, la cosa non è tanto cosa avrei fatto io, ma che cosa è successo durante le prime fasi della progettazione di internet, perché andando a studiare un po' la storia di quelle prime fasi si scopre che con tutta probabilità il protocollo IP, l'Internet Protocol, che è la madre di internet, ok, avrebbe potuto includere la crittografia end-to-end, ma per una serie di ragioni storiche questa cosa fu impedita. E questo ha costretto poi tutte le generazioni di sviluppatori successive a rappezzare i vari protocolli, aggiungendo a posteriori, dopo, strati eterogenei di crittografia che in realtà non risolvono il problema che sta alla base di internet, cioè l'autenticità delle comunicazioni, cioè il fatto che chi riceve la comunicazione ha la prova che il pacchetto che riceve sia autentico e non sia stato alterato,
certo.
Quindi l'autenticità di chi lo manda e l'autenticità del contenuto, il contenuto non è stato alterato. Secondo una serie di articoli dal titolo Net of Insecurity del Washington Post, usciti intorno al maggio del 2015, pare che gli inventori avessero proposto di introdurre una forma di crittografia end-to-end direttamente nel protocollo, almeno per garantire l'autenticità della trasmissione, se non del contenuto. Ma l'uso fu impedito perché all'epoca, e poi anche per diversi anni dopo, i giovani non lo sapranno, ma io comincio ad avere una certa età e me lo ricordo bene, l'encryption, la crittografia era considerato uno strumento militare dal governo USA e anche da altri, e per questo era sottoposta a un rigido controllo di esportazione fuori dal territorio degli USA.
Anche dal governo di Israele.
Esatto, anche dal governo di Israele, ma poi forse ce n'era qualcun altro.
Sicuramente.
Solo nel 96 le norme furono modificate e sostanzialmente ci fu una liberalizzazione della crittografia, per cui internet, quando nacque in questo clima, in un clima dove la crittografia era segreto militare, era considerata un'arma è stata inclusa nell'elenco delle armi. Quindi l'Internet Protocol, che è alla base di Internet, era già implementato da anni, quando nel 96 fu liberalizzata questa cosa, e all'epoca a nessuno venne voglia di rifare l'IP, perché era già cominciata la corsa all'oro dell'Internet per scopi commerciali, e incominciò lì lo sfruttamento massiccio del capitalismo della sorveglianza. Lì c'è stata la scintilla. Ma ci tengo a sottolineare che non c'è un internet del prima e un internet del dopo. A volte io sento parlare dell'internet di una volta come se fosse un posto molto liberale, accogliente, neutrale. Non c'è mai stato, questo è un mito, è una leggenda che si tramanda di generazione in generazione, ma in realtà non è mai stato così. Queste cose sono state fatte fin dall'inizio di internet, e con queste cose intendo dire l'intercettazione non autorizzata del traffico, ecco.
Eh sì, questo ci consente di allargare un pochino il nostro sguardo, provare a fare, non dico una storia di internet, ci vorrebbe una puntata apposita e probabilmente non sarebbe neanche sufficiente, ma qualche piccolo passaggio magari lo possiamo lo possiamo citare. Sicuramente noi utilizziamo internet, utilizziamo tutte le tecnologie del digitale da non statunitensi, e questo è un elemento interessante, perché queste tecnologie sono comunque create principalmente in maniera non dico esclusiva, ma in maniera massiccia e quasi esclusiva nella cosiddetta Silicon Valley. Quindi in qualche modo noi subiamo le decisioni che vengono prese da altri, e abbiamo quindi l'impressione di essere in qualche modo informati nel nostro utilizzo da filosofie, da ideologie che non sono quelle, la nostra è una ideologia esterna. Questo ce lo dice per esempio Viola Stefanello, giornalista che scrive di internet e politica. Ci dice così: che stare su internet è un po' come vivere negli Stati Uniti senza però poterci votare. È ipotizzabile un futuro meno imperialista per il web, mantenendone al contempo l'impulso universalistico? Ecco, questa è...
Mi verrebbe da fare questa battuta, ma con che sistema di voto votiamo? Con il voto elettronico che è utilizzato negli Stati Uniti? Ma qui, vabbè, si aprirebbe un capitolo enorme. Mi è bella questa considerazione, alla quale mi viene da rispondere in questo modo: che in realtà nel mondo digitale non esiste il voto, non esiste voto, esiste solo il software e i protocolli che si utilizzano. Se vogliamo girarla e vogliamo renderla in questa maniera, nel caso di internet, votare significa scegliere di usarla così com'è oppure cambiarla, contribuendo ognuno come può a rifarla meglio, perché qui non si tratta solo di tecnologia di recente progettazione, per esempio quella che viene a formare il cosiddetto cloud, che viene fuori dalla Silicon Valley. Qui il problema è che internet è proprio bacata nelle sue fondamenta, per cui una volta che si riuscisse a riparare gli elementi fondanti della rete di comunicazione nuova internet, noi saremmo in grado, noi come comunità internazionale di sviluppatori, saremmo in grado di mettere insieme servizi che sarebbero in grado di far impallidire i servizi che utilizziamo oggi dalle big tech.
Anche però, perché li faremo per noi, li faremo a partire dalle nostre esigenze e non li subiremo da qualcun altro.
In una maniera nuova, anche proprio con esigenze nuove, che non sono, perché mi stava venendo di dire è fin ovvio, ma sì, ma è fin ovvio che le big tech fanno le loro applicazioni per massimizzare il ritorno che hanno dal loro investimento. E com'è che lo massimizzano? Lo massimizzano inglobando ancora più dati di quello che hanno. Loro sono assetati di dati, perché i dati sono il nuovo petrolio. C'è tutto un movimento anche quasi filosofico intorno a questa cosa qua. Ci sarebbe molto 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 da dire. Comunque sostanzialmente rendono un sacco oggi i dati, e per cui loro quello vogliono. Ma se ci fosse lo sviluppatore, il gruppo di sviluppatori che lo fa con altri principi e altra etica, verrebbe fuori un mondo di servizi un pochino più a misura d'uomo, mi verrebbe da dire, ecco.
Certo. Beh, possiamo dire così. Nel frattempo si è aggiunto a noi anche un altro ospite.
Sì, si è aggiunto a noi il mio cane, che deve aver sentito qualcuno sul pianerottolo che non le è piaciuto.
Okay. Dicevo, potremmo dire così, che in ogni caso questa questa lunga storia, no, di internet, diciamo, partendo dal 69 arrivando fino ad oggi, è già una storia abbastanza lunga. Poi oggi questi lassi temporali sono veramente come delle ere geologiche, quindi c'è stata comunque una lunghissima gestazione. E come si è andata poco importa, adesso però abbiamo capito una serie di cose e le possiamo sfruttare per cambiare un po' da qui in poi quello che ci possiamo aspettare da internet. Però ripercorriamo solo un attimo tutti gli sforzi che il governo degli Stati Uniti si intende ha fatto per sviluppare la prima internet, le prime forme di comunicazione su internet. Ed erano sforzi, come sempre avviene con le grandi infrastrutture, che solo uno Stato può sopportare, no? Quindi è stato un percorso classico che poi ha portato effettivamente negli anni 90 a delle privatizzazioni, che guarda caso era proprio quello il periodo delle privatizzazioni, no? Quindi a metà degli anni 90 si cominciano a privatizzare tutti i servizi, e ancora oggi subiamo le conseguenze di scelte scellerate che sono state fatte in quel periodo, perché ci si diceva non c'è un'alternativa. Non c'è un'alternativa, bisogna per forza privatizzare, non se ne esce. E quindi a un certo punto anche per internet è stato fatto così. E a metà degli anni 90 ci dice Tarnoff che internet è morta improvvisamente e ne è apparsa una diversa. Allude al fatto che appunto le aziende hanno cominciato a prendere in carico la sua gestione, e quindi quella che era quantomeno una filosofia con cui si era sviluppato fino a quel momento la rete internet, la filosofia open source, una filosofia dove non era previsto lo sfruttamento commerciale, no, come finalità, è stata radicalmente messa da parte, perché questo non andava bene per le aziende che dovevano cominciare a fare business sulla rete internet. E quindi questa roba qui a me mi ha colpito molto, perché si pensa sempre ad internet come a una rete nata da principi liberali che poi sono stati traditi in tempi più recenti dai big tech. In realtà attenzione che alcuni passaggi storici sono comunque molto interessanti, no, da analizzare.
Sono molto interessanti, sono ben precisi. La mia impressione, anche se non ho avuto modo di approfondire molto, ma la mia impressione è che è stato un lungo cammino, ma ben progettato, perché io ho l'impressione che chi ha deciso negli Stati Uniti voleva arrivare lì, cioè voleva costruire una grandissima infrastruttura di comunicazione per riuscire a controllarla, che poi fosse controllata da mani private o da mani pubbliche, questo dipende dai regimi che ce l'hanno in gestione, diciamo così. Se fosse stata, permettimi, se a regimi invertiti, se fosse stata la Cina all'epoca a investire su questa cosa qua, l'avrebbe nazionalizzata probabilmente, ma il risultato sarebbe stato sempre quello di una sorveglianza globale fine al perseguimento dei propri obiettivi di regime. E in quel caso negli Stati Uniti, secondo me, loro hanno studiato benissimo che al termine, dopo un periodo in cui tra l'altro è stato molto sottolineato questo aspetto libertario, inclusivo, ma era fumo negli occhi, fatto apposta per poter entusiasmare anche i ricercatori
A sviluppare
anche delle università, perché ideologicamente loro erano orientati verso questa cosa. Poi però a un certo punto hanno detto: sapete che è? Questa cosa qua la dobbiamo mettere a frutto, e la dobbiamo mettere a frutto in questa maniera. Non a caso l'NSA ha sempre avuto lo zampino qua dentro, perché tra gli obiettivi statutari dell'NSA c'è quello di garantire la sicurezza nazionale.
E la National Security Agency è statunitense, alludiamo a quella.
Esatto, a quella. E per gli Stati Uniti fa parte integrante della sicurezza nazionale anche l'egemonia economica, e questo non è da sottovalutare, è importante. Ed è per quello che è successo.
Ricordiamo anche la data, 30 aprile 1995, e i personaggi che si sono, diciamo, contraddistinti per questa scelta. tra i repubblicani del presidente della Camera Newt Gingrich e i democratici del presidente Bill Clinton. Torna tutto, diciamo, in qualche modo. Oggi gli Stati Uniti stanno pagando un prezzo molto alto, e i cittadini e le cittadine degli Stati Uniti stanno pagando un prezzo molto alto, perché c'è un oligopolio molto consolidato ormai in ambito IT, c'è anche una deregolamentazione che ulteriormente facilita questi soggetti economici e quindi li rende ancora più potenti, e c'è un controllo delle persone, no? Proprio come abbiamo detto. E in qualche modo questo passaggio ha reso internet ancora più privato. C'è questa immagine che mi è piaciuta molto di Tarnoff, dice: è come se tu vuoi prima avevi privatizzato solo l'acqua, poi anche i tubi. Quindi sia acqua che tubi privatizzati, entrambe le cose, no? Quindi è una privatizzazione al quadrato, ancora più impattante.
Assolutamente, sì, assolutamente così. Adesso le aziende big tech mettono giù loro i cavi in fibra ottica,
esatto.
sono di loro proprietà. Questa è una cosa, dal punto di vista, è una cosa epocale, perché cambia un po' le regole del gioco. Non ho ancora capito bene quanto in questo ci sia un accordo con il governo centrale, ma ho il sospetto di sì, cioè glielo lasciano fare perché comunque in cambio probabilmente gli chiedono qualcosa, quantomeno la loro collaborazione nei programmi di sorveglianza che probabilmente loro stanno continuando a portare avanti.
Va bene, proviamo a dire in chiusura qualcosa su cosa possiamo fare, no? È giusto concludere la puntata così. Un po' di cose già le abbiamo anticipate, qualche ambizione ce l'abbiamo, no? Vorremmo cambiare un po' lo stato delle cose, qualche idea la possiamo buttare giù. Sicuramente a me è piaciuto quello che hai detto tu quando ci dicevi: è una comunità che deve farsi carico, se lo ritiene necessario e utile, della gestione di una rete. Questo è un punto di vista che può sembrare molto ambizioso, forse troppo ambizioso, però secondo me è estremamente necessario.
Ma sì, allora con comunità io ovviamente immagino proprio la comunità nel senso proprio più ampio della sua accezione, per cui le istituzioni, i cittadini, le imprese che lavorino assieme per un progetto condiviso che abbia come fondamento un internet fondata su principi etici, mi verrebbe da dire costituzionali. Se invece si analizza internet nei suoi aspetti fondamentali, è tutto tranne che costituzionale, perché internet per essere costituzionale dovrebbe garantire come minimo l'anonimità in rete e l'autenticità delle comunicazioni, cosa che così non è proprio dal punto di vista proprio tecnico.
Quindi diciamo una visione che possiamo offrire a chi ci ascolta è non una ma una serie di tante piccole comunità che si auto-organizzano e arrivano tanto lontano quanto basta a loro, alle loro esigenze, e che poi tra di loro riescono ad interagire per costruire una rete più grande, che in fondo è esattamente quello che è una rete come internet, sì. Solo che in questo caso sarebbe costruita dal basso e quindi non risentirebbe, sì, di quell'autoritarismo di cui stiamo parlando.
Sì, purtroppo da questo punto di vista il problema fondamentale di un approccio del genere è il cosiddetto network effect, cioè prima di riuscire a incidere in maniera sostanziale sulle dinamiche di come funziona la rete, bisognerebbe arrivare a un'ampiezza tale per cui oggi come oggi la vedo un po' dura riuscire ad arrivare a quel punto senza un supporto da parte istituzionale, e tra l'altro un supporto anche in termini di risorse economiche, mi verrebbe da dire. Però queste risorse economiche come non dire che sarebbero le meglio spese per quanto riguarda la nostra sicurezza nazionale? Si parla tanto di cyber security, ma se non è in queste cose che vale la pena che le istituzioni investano, in che cosa? Cioè, continueremmo a investire in progetti che sono dei rattoppi, ma che dopo poco si capisce che non risolvono alla base le questioni, che sono questioni tecnologiche. Ci vuole tecnologia migliore, ci vuole tecnologia progettata bene. Se ci vorrebbero un po' di risorse, il PNRR sarebbe ben speso se riuscissero a finanziare un po' di ricercatori, perché ce ne sono che stanno lavorando per risolvere questi problemi a livello europeo.
E invece purtroppo è speso in tutt'altra maniera, e lo abbiamo ricordato proprio da questi microfoni qualche puntata fa, quando abbiamo parlato di un enorme bando che diciamo riguarda il cloud nazionale, il cosiddetto cloud nazionale, che ha fatto sperare tutti gli addetti ai lavori che finalmente si potesse avere anche un cloud che non fosse necessariamente appannaggio di terze parti, in questo caso Stati Uniti. E invece purtroppo leggendo un po' i numeri ci siamo accorti che dei 723 milioni di euro, una cifra mostruosa, che sono stati indetti per questo bando, oltre mezzo miliardo sono andati in licenze per l'utilizzo di sistemi cloud di Google e di altri attori.
Deprimente.
È deprimente.
Sì. È veramente deprimente, ed è abbastanza impressionante anche constatare come le scelte strategiche in ambito tecnologico vengano fatte seguendo interessi di altre nazioni, perché questo non c'è proprio, è un po' anche termini che vanno di moda oggi, ma che sono più marketing che altro, insomma, con tutto rispetto per chi lavora, lo faccio anch'io, certo. Chi lavora nel cloud, ma c'è cloud e cloud.
Direi proprio di sì. Bene, allora arriviamo a una chiosa, ci siamo presi anche qualche minuto in più. Io vi vorrei dire che comunque questo libro Internet for the People intanto ci incoraggia a pensare in un modo un pochino più ampio, no? Per cui è uno spunto di riflessione che ci può servire. Fra l'altro in questo periodo storico mi pare di poter dire, vediamo se Giovanni è d'accordo, che tutta l'industria IT più che in altri periodi è posta in discussione, quindi stanno aumentando, no, le fila di coloro che discutono in maniera critica, molto critica, della tecnologia digitale. Quindi è veramente un'occasione quella che abbiamo per allargare il dibattito e cercare chissà anche di arrivare a una nuova internet, come dicevamo, no?
Sì, la sensibilità sta aumentando, perché gli effetti deleteri di questa tecnologia fatta male cominciano a sentirsi tanto, le tensioni aumentano, per cui il momento è propizio, speriamo. Se mi permetti, io ti ruberei 30 secondi per fare un po' questo, perché mi è venuto in mente questo paragone tra internet e la musica, perché internet è l'ambiente digitale nel quale viviamo. È un po' come la musica. Se tutti si fossero limitati ad ascoltare le stesse composizioni, per quanto belle fossero, la musica non sarebbe mai cambiata. Per cambiarla ci è voluto qualcuno che suonasse qualcosa di diverso. E io sto pensando, per esempio, a Johann Sebastian Bach. È arrivato lui e è cambiata la musica.
Fantastico.
Cerchiamo di cambiare internet in una maniera analoga.
Mi pare un epilogo stupendo.
Grazie. Bene,
prima di salutarci volevamo dare una notizia che riguarda un altro ciclo delle nostre trasmissioni. In particolare stiamo parlando dell'udienza giudizio universale che si terrà domani 21 giugno, quindi vi volevamo dare la notizia in tempo. A un anno dal deposito dell'atto di citazione, la seconda udienza dell'azione legale implementata da 203 ricorrenti contro lo Stato italiano per inazione climatica. Quindi questi 203 tra associazioni e realtà ecologiste che hanno fatto causa allo Stato italiano per inazione climatica. Stanno tentando questa, questa strada un po' rocambolesca, ma sicuramente interessante. Noi li abbiamo seguiti e quindi con piacere vi diciamo che domani ci sarà questa udienza, udienza durante la quale per la prima volta le parti si troveranno l'una di fronte all'altra nelle aule del Tribunale Civile di Roma per presentare davanti alla giudice ognuno le proprie argomentazioni, e quindi staremo a vedere che cosa uscirà fuori. In contemporanea ci saranno una serie di mobilitazioni in 9 città italiane: a Roma, Brindisi, Genova, Potenza, Cagliari, Cremona, Torino e a San Vito Chietino in Abruzzo. E subito dopo, nel pomeriggio, ci sarà anche una conferenza stampa durante la quale insomma potremo sapere che cosa si è detto. Bene, mi pare veramente tutto per la puntata di oggi. Ancora un grazie a Giovanni Biscuolo per essere stato con noi.
E grazie a te, grazie.
Un arrivederci, perché naturalmente ormai sei ospite di questa trasmissione, quindi ti terremo in considerazione per le prossime puntate.
Bene, ti ringrazio. Salute a tutti, ciao.
Allora, sigla.